Bene, grazie Luca e grazie ad Armelloni che intervengono anche a contestualizzare queste nostre ispirazioni del corso di formazione politica, dandogli anche una venatura concreta, visto che abbiamo un orizzonte a breve in cui c'è un impegno che dobbiamo ricordare, e quindi la presenza oggi di uno dei degli amici fondatori, per chi invece come me è arrivato dopo, costituisce un sano ricordare dove stiamo andando e da dove siamo partiti, quali sono le spalle dei giganti su cui ci siamo posti, come si dice, no? E quindi questo è una forma di ringraziamento, quella della sua presenza, che sicuramente ci incentiva a migliorare nella nostra riflessione. Ecco, abbiamo, visto che festeggiamo i 20 anni del Dossetti, del Circolo di Dossetti, abbiamo questa tematica che portiamo oggi, che è quella della fiducia, il tema del fidarsi, sulla base di un volume prezioso e recente di Salvatore Natoli, intitolato Il rischio di fidarsi, non è un libro meramente filosofico, devo dire. Io, che ho formazione giuridica, mi sono trovato molto a mio agio nel leggere queste pagine, perché ricolloca su una serie di piani argomentati con la consueta logica fine che conosciamo di Salvatore Natoli, una serie di argomentazioni che sono importanti per capire come occorra approcciarci all'argomento non solo sociopolitico, ma anche a quelle che ne sono le premesse più importanti, cioè come rifletto sugli argomenti del contemporaneo e come mi posso fidare di determinate questioni che mi vengono poste in una società estremamente complessa. Quindi parlare di fiducia significa indagare i luoghi del potere, che è il titolo del corso di formazione politica quest'anno. Quindi fiducia è un concetto che non è astratto, è un concetto estremamente concreto, che viene ripercorso secondo uno sviluppo di più piani. La fiducia nasce nell'intimo, come ben sapete, è una questione che viene dal nucleo più profondo della nostra volontà, della nostra disponibilità, ma poi naturalmente ha un riflesso di natura sociale e ne ha uno anche di natura, dovremmo dire, sovrannaturale, o quantomeno che ci avvicina alla massima espressione della nostra interiorità, quella che ci permette di comunicare con i temi degli assoluti. Se mi fido, se esco fuori da me, necessariamente devo pormi delle domande che non sono solo relative al contesto o alla persona, ma anche al mio modello di fidarmi, a cosa sto pensando quando mi fido di qualcuno, di qualcosa. Ecco, questo argomento si sposa perfettamente con il tema della politica, il tema della società. Ora, è interessante vedere alcuni di questi argomenti trattati, che fanno parte di questa mia piccola introduzione, a cui poi affido qualche riflessione che confido possa trovare poi spiegazione migliore da parte di Salvatore Natoli. La fiducia, dicevo, fa parte di un tema di convincimento personale, che però ha un tratto di base importante, uno dei motivi per cui siamo qui oggi e facciamo anche un corso di formazione politica, che è un tema di conoscere. Wittgenstein, che viene richiamato all'interno del volume, fa un esempio molto chiaro in questo senso. Dice: esiste un'ingenuità della fiducia? I bambini si fidano come si fidano, visto che dispongono di poche informazioni all'inizio, no? E dice: certo, anche i bambini, prima di iniziare i cosiddetti loro giochi linguistici, cioè nell'interagire, nel comunicare con una sfera di un mondo che non conoscono, devono però apprendere prima qualcosa. Anche per fidarsi dei propri genitori devono acquisire degli elementi per poter stabilire un contatto diretto, che possono essere anche estremamente concreti. La fiducia è legata alla conoscenza. Quindi, se conosco determinati presupposti, posso individuare il motivo del mio fidarmi. Se non ho elementi sufficienti di informazione, mi posso fidare anche male, perché non ho riconosciuto delle priorità e posso accedere a una relazione in maniera non opportuna, non sufficientemente fondata nel mio fidarmi. Ora, Il punto è: qual è quella conoscenza che mi permette di accrescere correttamente la fiducia e la si impiega nei rapporti? Bisogna tenere conto della storia che abbiamo avuto, di una storia degli ultimi soprattutto 200 anni, 300, in cui perfino il discorso scientifico, che è importantissimo nell'ambito della formazione delle nazioni e dello sviluppo anche dei percorsi politici, si è posto il problema del come costruire una fiducia generalizzata. Qual è la narrazione che ci unisce? Cosa sta al di sopra della coscienza, degli assiomi e dei teoremi che fanno parte anche della scienza? E qua abbiamo avuto un cavalcare di un fenomeno che da un lato è molto nobile, che è quello dell'interrogarsi. Abbiamo avuto la maestria di Cartesio, abbiamo avuto Kant e il criticismo, abbiamo avuto grandi filosofi che hanno posto il problema del, recuperando i greci e recuperando anche il filone giudaico-cristiano, dell'interrogarsi per riuscire ad andare avanti, interrogarsi in maniera giusta in termini di informazioni e di guadagno di conoscenza. Ora però c'è un gioco che è nato in questa situazione e che è diventato parte poi del nostro mondo contemporaneo in maniera molto sibillina, molto preoccupante. Cioè, se è nobile l'interrogarsi e portare fuori alcuni argomenti che ci permettono di capire se stiamo riflettendo bene sul mondo, sulle pratiche sociali, sulle convenzioni politiche, c'è anche da dire che questa battaglia tra opposti, il certo, chi dice che c'è qualcosa di certo, e il dubbio, cosa devo mettere in dubbio veramente, delle volte nasconde delle sottili manipolazioni. Ovvero, se esiste un sostrato comune nella nostra società che ci permette di tenerci uniti su elementi stabili, questo è ancora Wittgenstein, è chiaro che noi siamo più capaci di scegliere, più capaci di fidarci, più capaci di individuare una direzione, che fa parte di quel tema di autorevolezza che poi è uno degli elementi che ben individua Salvatore Natoli nella formazione del politico, di colui che deve orientare. Il punto è che se in questa dinamica c'è dell'incerto mal costruito, cioè esiste un gioco per il quale, l'abbiamo visto nella puntata precedente, nella lezione in cui si parlava di fake news, tutto può essere messo in discussione, niente certo, o ci sono situazioni in cui la dubitabilità diventa un motivo per poter disorientare più che orientare e creare confusione anziché creare una chiara, pur magari da approfondire, linea sociopolitica, un disegno, una narrazione comune, è chiaro che questo può essere un gioco molto pericoloso. Questo gioco rientra in uno dei caratteri tipici della cultura contemporanea, di quel mainstream che sicuramente chi vi parla e Salvatore Natoli combattono strenuamente, che è il postmoderno, cioè qualcosa che non è più una cultura, ma è una condizione, è qualcosa di liquido, è qualcosa che è un tutto un fuggire, come diceva in una poesia degli anni 50 riportata nel libro di Salvatore Natoli, Ben, un poeta tedesco. Quindi questa condizione postmoderna ci porta in un tema di fiducia sfuggente nell'ambito della conoscenza. È un gioco che è arrivato addirittura nella parte più alta della sfera della conoscenza. Quando si diceva le informazioni possono essere manipolate, perfino le informazioni scientifiche possono essere manipolate. Quando si parla per autorevolezza oggi, spesso questa autorevolezza è data da un brand, da un marchio, non da un'idea veramente fondata e su cui si è creata una stabilità sostanziale, ma qualcosa che è un marchio a cui possiamo richiamarci e che può valere come quello, non lo dico negativamente, spregiativamente, della Coca-Cola, della Apple o di qualunque cosa che ci dice per fama questa va bene, perché è il marchio più importante. Anche la scienza oggi funziona così, ci sono dei piani di ricerca, a me non piace né fare né nomi né fare indicazioni neanche indirette, che perfino nelle cosiddette scienze dure, hard sciences, riportano determinate indicazioni e spinte verso un affidamento che, nelle cui premesse ci possono essere delle gravissime problematiche. Quindi sicuramente c'è un problema nella fiducia legato al come conoscere bene. C'è un piano superiore poi, e qui devo dire che Salvatore Natoli dà un'indicazione molto preziosa. Quando la fiducia diventa un tema sociale e di relazione, in cui la disponibilità dell'altro da sé diventa qualcosa parte anzitutto dal cosa condivido di più forte con qualcuno, individua due, una distinzione che io ho trovato veramente notevole, perché sta nella nostra costruzione del tema della fiducia nell'ambito europeo, e dice: si può distinguere una fiducia in cui io pongo in garanzia qualcosa, lo do in deposito, pensate alla banca, do qualcosa e mi si deve dare qualcosa indietro di più magari, no? Mi si deve proteggere. E questo è un tipo di fiducia molto, come si può dire, calcolata. Esiste un secondo tipo di fiducia che invece non ha questo tipo di caratteristica, che è quello che prevede un anticipo di un bene. Un anticipo di un bene senza una garanzia, solo fondata su quel fondamento, chiamiamolo intuitivo, che esistono alcune capacità o risorse che mi permettono di fidarmi, non nel senso che c'è un contratto di fondo, ma c'è invece una disposizione che si intuisce porterà in una certa direzione. Qual è delle due la fiducia che noi usiamo di più? È quella dell'utile, chiamiamolo così, è quella del negoziare sulle garanzie, o è quella invece che ci permette di approfondire ed arrivare a migliorare le nostre intuizioni, a chiarire perché dobbiamo fidarci di qualcuno? Questo è un tema importante per le nuove generazioni, per il rapporto tra antiche e nuove generazioni. Devo dire che sicuramente in un tema di postmoderno, cioè dove tutto è liquido, tutto è frammentato, tutto è legato a una visione di breve periodo, tutto è instabile, il primo tipo di fiducia ci fa comodo, perché ovviamente dove posso essere garantito, dove esiste una pratica di deposito affinché tu mi dia, questo tipo di fiducia è molto efficace, però crea dei presupposti spesso anche occulti sul piano sociale, perché non è chiaro che, non voglio fare citazioni politiche, i patti però che non vengono portati a compimento in un aspetto, come si potrebbe dire, chiarito con il popolo elettore, per esempio, le questioni che vengono occultate, che non permettono di conoscere quale sia la motivazione forte per cui si prende una certa direzione e si crea un gioco anche tra le relazioni politiche, ecco, questo può portare anche a uno svilimento nella prima forma di fiducia anziché nella seconda. E invece abbiamo una profondità di pensiero che, se ci permette di raggiungere alcuni elementi che ci permettono di migliorare la nostra capacità intuitiva verso l'altro e capire che ci sono aspetti che definiremmo immateriali, fattori immateriali, per cui il tema del fidarmi dell'altro diventa semplicemente un fatto di conoscere meglio. Il tema dell'immigrazione in questo è fondamentale, per esempio, ne abbiamo parlato con Armelloni lunedì scorso. Se non c'è una valutazione chiara delle informazioni che occorrono per arrivare a dei risultati personali, che sono ampi, non sono utili, sono validi per tanti, è chiaro che certi discorsi dove l'asimmetria informativa è forte, e il tema dell'immigrazione è un esempio chiaro, mi porta alla sfiducia, perché io voglio una garanzia, non voglio avere una proiezione, una visione che mi proietti verso il dove sto andando. E spesso c'è un gioco politico in questa vicenda qua, perché è più facile dire riduciamo il problema a un fatto di numeri chiusi o aperti, o a un fatto di criminalità più o meno legata a un certo tipo di nucleo di popolazione. Ecco, questa distinzione l'ho trovata davvero fenomenale, devo dire. E che cosa invece crea la fiducia nell'ambito sociale? Qui ci sono due visioni che mi sono venute in mente, storiche, forti, che vengono dall'ambito romano, su cui si costruisce una parola che è essenziale, che è concordia, perché se c'è fiducia nell'ambito sociale, la traduzione di fiducia è concordia, è avere qualcosa che porta il cuore insieme, no? Ed è una parola che viene utilizzata anche nel libro. C'è la concordia ciceroniana, che prevedeva l'idea che la concordia fosse un passo successivo alla giustizia, in un certo qual modo, e quindi prima intervengo con la giustizia e poi arriva la concordia. C'era la concordia agostiniana. Agostino non è affatto convinto di questa visione qua, e diceva nella Città di Dio che la concordia è quella che tiene un popolo unito, no? Ma la giustizia non è necessariamente legata alla concordia, o meglio, ne è un fattore scaturente, è qualcosa che viene in conseguenza. Quindi spesso anche qua c'è stato un fraintendimento sociale, per cui prima dobbiamo trovare fattori giustizialistici che ci permettano di intervenire su, soprattutto su tematiche che creano il cosiddetto clash of culture, cioè risolvano lo scontro di culture, oppure ci diano sazietà rispetto a problemi che sono molto evidenti, molto pruriginosi, che siano il fine vita, che sia tutto quello che può riguardare quei temi che piacciono molto ai giornali, alle cronache, no? Ora ne ho citato uno, ma ce ne sono molti. Però in tutte queste pratiche cosa succede? Che la concordia viene messa in secondo piano. Si cerca di fomentare il popolo e di dargli una soddisfazione di giustizia senza che prima si sia formata realmente una concordia su ciò che è premessa fondamentale. E la premessa fondamentale, l'abbiamo detto, è legata a come si distribuiscono bene le informazioni. Ecco, arrivati a questo, c'è una domanda molto importante che viene fatta da Salvatore Natoli nel libro e che riguarda i modelli giuridici della fiducia. Noi siamo eredi del diritto romano e mi viene bene perché in realtà è un argomento su cui ho speso dei miei studi, e si richiama in quest'ambito il tema del contrattualismo, del consensualismo più precisamente, che è un qualcosa che è legato molto da vicino alla storia moderna degli stati, ma anche ad alcune pratiche che sono pertinenti alla cultura contemporanea. Cos'è il consensualismo? È la visione che viene dall'ottica contrattualistica, cioè io presto un consenso affinché sorgano determinati obblighi, affinché io, accettando un certo tipo di situazione, ne possa vedere un determinato tipo di risultato. È un aspetto che è stato molto fomentato, anche questo, nell'ambito del tema, chiamiamolo fiduciario, nella cultura contemporanea, perché più la mia volontà viene espressa, più sono convinto in qualche modo, cioè più mi è data la possibilità di esprimermi con la volontà, e più in qualche modo mi sento tutelato nelle mie libertà e nei miei diritti, no? E quindi tanto si è spostato nell'ottica del consenso sociale in tema di libertà e diritti sul tema del consenso. Ma è vero che questo è il modello fondante? Questa è una domanda che faccio a Salvatore Natoli, perché il tema dell'essere d'accordo con e di spostare il consenso è un proprio nell'ambito, anche pensiamo di social media, il like, il fatto di dare un consenso a qualcosa, il fatto di accrescere il tema delle volontà, se sotto a un sostegno e se fossimo ancora nell'epoca moderna, questo sarebbe una cosa interessante e utile. Ma i romani stessi, che probabilmente erano più avanzati di noi per certe questioni, ponevano il contratto e questa tematica del consenso e delle garanzie reciproche solo dopo altri temi che erano considerati più aperti e su cui il tema del diritto e delle istituzioni non poteva piegare tutto, o quantomeno non poteva ridurre tutto. E qui la mia visione è quella che viene da Gaio, da Giustiniano, dal tema degli status. Chi ha inventato le basi su cui sono stati costruiti i diritti sono stati i romani, che non hanno inventato i diritti, intendiamoci, ma hanno inventato però i fondamenti. E si erano inventati lo status persone, hanno inventato la persona, in tema di persona significa maschera, no? Quindi quel qualcosa che può essere riportato omogeneamente nell'ambito di un tema diverso da quello sociale, che è quello giuridico. Lo status famiglie e lo status civitatis, c'era anche lo status libertatis, perché a quel tempo esisteva la schiavitù, c'è anche oggi, ma non viene contemplato uno status libertatis veramente forte. Ma cosa significa questa cosa che sto dicendo? È che i romani dicevano: ad argomento complesso corrisponde una tematica più complessa di intervenire. Il volontarismo e il consensualismo non può intervenire su argomenti complessi, loro lo sapevano molto bene. Da qui l'idea che esista una cittadinanza, una famiglia dicevano loro, nel senso ovviamente istituzionale anche del termine, che era un po' diverso dal nostro, ma aveva un nucleo importante questo tipo di visione. E poi la persona. Ora, molte di queste cose che vi sto dicendo, se trattate sotto un ambito consensualistico, portano a una forma di riduzionismo, perché se io vi pongo un problema, che può essere quello di cambiamo il paese, ok, e ve lo pongo in una maniera fiduciariamente corretta, io vi dovrei fornire, come vi ho detto, tante informazioni, vi dovrei fornire priorità informative corrette, vi dovrei fornire ambiti di concordia su cui sto intervenendo, e se non c'è la concordia devo formarla anche come politico, perché se non la formo non sono un bravo politico. Se uso un tema giustizialistico prima della concordia, è probabile che io ciceronianamente stia facendo un gioco al contrario, come si dice. E allora cosa succede? Che porre argomenti importanti con un sì e con un no non è sempre buono, soprattutto se è mancata la costruzione della concordia sociale. Non mi riferisco solo al referendum sulla Costituzione, lo dico in generale. Quella può essere una linea politica, adatta o non adatta. Se ci fosse concordia nel Paese lo dite voi, non lo dico io. Temi appunto anche legati alla vita, legati alla famiglia. Si possono veramente legare a un tema volontaristico e basta? Non lo so, io francamente dico di no, non è il metodo corretto. Ora, c'è un tema finale, c'è un climax nell'ambito del libro, il rischio di fidarsi. E badate bene, il rischio di fidarsi è interessante, perché avrebbe potuto dire altre cose, no, nel libro, dare un titolo diverso, ma il titolo è accattivante per questo, perché nella società postmoderna il fidarsi è diventato veramente un rischio, no? Perché per le cose ve le ho già dette, perché. Però qui dobbiamo capire se il rischio, se è la visione migliore della fiducia possa basarsi solo su un rischio, che è una domanda che io ritengo aperta, anche quella di Salvatore Natoli, oppure ci possa essere dell'altro. Nel chiudere il libro si arriva al punto massimo, che è quello della spiritualità, no? Che è quello dell'intervento, si è passati dal tema dell'individuo al tema dell'amicizia, io ho tagliato molte cose che spero, confido di sentire, il tema della visione sociale, della fiducia, e poi per ultimo si arriva al punto più alto, che è quello di una, dovremmo dire, di una concordia che è anche di tipo spirituale. E qui ci sono delle cose interessanti, perché due sono le fedi che vengono toccate primariamente, e giustamente, perché ci riguardano anche da vicino nella nostra storia, un po' la visione giudaica, in cui il tema della fiducia si trova in due parole, emet ed emunà, che hanno la stessa radice, che una è la fiducia cieca di Dio nella storia, emunà, che è tipica del mondo ebraico, c'è questo processo di affidamento, di una, dovremmo dire, teologia della storia, in cui gli ebrei, che sono molto operativi e molto pratici, non vedono distinzione tra il teorico e il pratico, ecco, e quindi hanno un'idea di verità che è legata, che è l'altra parola emet, che è legata alla presenza di Dio nella storia. Pensate alla profondità di questo pensiero. Poi c'è quella cristiana, che ne è una visualizzazione concreta, perché la fiducia si è trasformata, è una delle virtù teologali, la fede, ma è una fede che è molto legata al cosa sia anche la fiducia, naturalmente, ma è legata, come si diceva, sorregge, si dice bene nel libro, quella che è la virtù primaria, che è la carità, che è una virtù operativa, è il concretizzarsi più visibile del tema del fidarsi. Ora, la fede, soprattutto la fede cristiana nella sua traduzione, chiamiamola anche sociopolitica, è cambiata parecchio, o meglio, è stata sottoposta a delle pressioni, dovremmo dire, della cultura contemporanea. E qui viene posta una domanda molto interessante da parte di Salvatore Natoli, che chiude anche un po' il libro, e si dice: è venuto meno il senso del peccato, questa è una delle caratteristiche fondamentali della società contemporanea. Perché questo è importante sul tema della fiducia? Perché se viene meno il senso del peccato, e cioè del divieto e del qualcosa che è illecito su un piano morale, non stiamo parlando di piano giuridico, viene meno anche la possibilità di costruire una concordia, come dicevo prima, una fiducia reciproca. Non è solo un problema di entrare nella libertà di ciascuno, di scegliersi quello che per lui è peccato o meno, è il fatto che comunque alla base esiste sempre un fondamento che deve tenere insieme le persone, no? E se viene meno il senso del peccato, ovviamente si sbilancia l'equilibrio anche su come si costruisce la fiducia per chi vuole misurarsi nella profondità del pensiero umano, anche al contatto, diciamo così, con quelli che sono i motivi ultimi del nostro vivere. Ora, si dice, può essere una conclusione utile quella di dire che una certa forma di materializzazione, di cura, che anche la stessa Chiesa Cattolica ha avuto negli ultimi tempi sul tema dei diritti, sul tema dei poveri, l'opzione per i poveri fa parte della dottrina sociale della Chiesa, possa essere una tematica importante di concretizzazione del tema della fiducia, che dà anche equilibrio ad altro, no? A quella carenza sociale che si è avuta nella sensibilità verso il male, verso il peccato, verso l'immoralità, dovremmo dire. Ora, da un lato dobbiamo porci un problema che è questo, cioè se una società si vede nel breve periodo, l'operatività è quella che sta più sotto gli occhi di tutti, e quindi stare vicino ai poveri sicuramente diventa un elemento fondamentale di sensibilizzazione verso la profondità. C'è però anche qui un trucco in cui non si deve cadere. Si dice nel libro, vi era il cosiddetto Cristo eterno, si è visualizzato di più il cosiddetto Cristo dei poveri. Il Cristo eterno riferisce ad un ambito teologico profondo, al fatto che abbiamo i novissimi, l'idea che ci sarà un domani. Il Cristo dei poveri ha qualcosa di molto concreto e materiale dell'adesso, dell'ora intervengo, del posso fare perché ho anche un pensiero forte che mi soddisfa in questo senso e mi dà possibilità di renderlo socialmente visibile e utile. Tuttavia, e questa è una domanda ultima che faccio, è così vero che esista una differenza fondamentale tra il Cristo eterno e il Cristo dei poveri, per la quale magari possiamo rintracciare differenze tra un certo tipo di pensiero della Chiesa, che magari visto distante perché troppo teologico, e uno invece molto più concreto, molto più legato all'esperimento, all'essere vicino, alla prossimità, soprattutto quella materiale. La mia ipotesi che lascio prima della lezione di Salvatore Natoli è che in realtà l'una sia una conseguenza dell'altra, ovvero non ci può essere un Cristo dei poveri se non c'è un Cristo eterno. Questa separazione in realtà è solo una distinzione, cioè come prima vi ho detto degli status, senza gli status non ci può essere un consensualismo buono, senza una storia di concordia non ci può essere una giustizia, senza un'informazione corretta non ci può essere una fiducia. La mia considerazione è che senza un Cristo eterno non ci può essere un Cristo dei poveri. Grazie.